Per paroledistorie.net. La tua donazione ci aiuta a restare liberi e gratuiti. Buon ascolto. Il gatto nero. Un racconto di Edgar Allan Poe. Adattamento e messa in voce di Gaetano Marino. Alla storia che mi accingo a mettere per iscritto, storia demenziale e tuttavia storia semplice e quotidiana, non pretendo si dia verità. Sarei davvero pazzo ad aspettarmelo, e tuttavia non sono pazzo, e di certo non sto sognando. Ma domani muoio, e oggi vorrei sgravarmi l'anima. Mio proposito immediato è di porre davanti al mondo, in modo semplice e breve, una serie di puri eventi familiari. Le conseguenze di tali eventi mi hanno atterrito, torturato, annientato, ma non cercherò di spiegarli. Nel tempo che verrà, forse si troverà una ragione, capace di ridurre i miei fantasmi a un nulla. Bene. Fin dall'infanzia ho avuto un carattere docile e buono. Avevo un cuore tenero, così tenero da fare di me lo zimbello dei miei compagni. Soprattutto prediligevo gli animali e i miei genitori mi assecondavano, regalandomi in gran numero quelli che preferivo. Con questi miei amici passavo la maggior parte del mio tempo e mai ero così felice come quando li nutrivo e li vezzeggiavo. Crebbi, e con me crebbe questo piacere, e chi abbia provato affetto per un cane fedele, non occorre che io spieghi la bellezza e l'intensità delle gioie che ne derivano. Mi sposai giovane e fui felice di trovare in mia moglie un'indole vicina alla mia. Osservando la mia predilezione per gli animali domestici, non perdeva occasione di procurarmi quelli delle specie più piacevoli. Avevamo uccelli, pesci dorati, un bellissimo cane, conigli, una scimmietta e un gatto. Quest'ultimo era un animale eccezionalmente forte e bello, tutto nero e straordinariamente perspicace. Quando si parlava della sua intelligenza, mia moglie, che era imbevuta di superstizione, alludeva spesso all'antica credenza popolare che considerava tutti i gatti neri streghe travestite. Pluto, era questo il nome del gatto, era il mio beniamino, il mio compagno di giochi. Io solo gli davo da mangiare e in casa lui mi seguiva dovunque andassi. La nostra amicizia durò a questo modo per parecchi anni, durante i quali il mio temperamento, il mio carattere, avevano subito, ad opera del demone dell'incontinenza, un radicale peggioramento. Giorno dopo giorno divenni più lunatico, più irritabile, più indifferente ai sentimenti altrui. Mi lasciai andare al punto di usare con mia moglie un linguaggio volgare e brutale. Alla fine arrivai anche a picchiarla. I miei animali, naturalmente, risentirono di questo mutamento d'umore. Non solo li trascurai, ma li maltrattai. Per Pluto, tuttavia, conservavo ancora quel tanto di riguardo che bastava a impedirmi di malmenarlo, come senza nessun rimorso pestavo a sangue i conigli, la scimmia o anche il cane quando per caso mi veniva tra i piedi. Ma la mia sfrenatezza, divenuta oramai malattia, mi divorava sempre più e alla fine anche Pluto, che si faceva vecchio e un po' fastidioso, cominciò a provarne gli effetti. Una notte, tornando a casa, ubriaco, fradicio, ebbi il sospetto che il gatto evitasse la mia presenza. Lo afferrai ed egli, impaurito, coi denti mi ferì alla mano. Subito la furia di un demone si impadronì di me. Non mi conoscevo più. Sembrava che di colpo la mia anima fosse fuggita, via. Levai dal taschino del panciotto un temperino, lo aprì, afferrai la bestia per la gola, stretta, e con la lama le cavai un occhio dall'orbita. Quando al mattino ritornò la ragione, provai un sentimento di orrore, di rimorso per ciò che avevo fatto, ma era tutt'al più un sentimento debole ed equivoco e l'anima non ne fu toccata. Di nuovo mi diedi agli stravizi e ben presto affogai nel vino ogni ricordo del mio atto. Nel frattempo, il gatto lentamente guarì. L'orbita dell'occhio perduto era, è vero, spaventosa a vedersi, ma pareva che non ne soffrisse più. Girava per la casa come al solito, ma ovviamente fuggiva terrorizzato ogni volta che mi avvicinavo. Rimanevo afflitto di fronte a quella ripugnanza, soprattutto da parte di una creatura che una volta mi aveva tanto amato. E a questo sentimento subentrò ben presto l'indignazione mia, potrei dire irritazione mia, e poi a mia definitiva e irrevocabile rovina sopraggiunse la perversità. Appare piuttosto strano che di un tale spirito la filosofia non tenga conto, dico, della perversità. E tuttavia, così come sono certo che la mia anima è viva, sono sicuro che la perversità è uno degli impulsi primitivi della nostra mente, nel nostro cuore umano, il principio indivisibile di una attitudine primaria di sentimenti che danno un forte senso della direzione al carattere dell'uomo. Chi non si è sorpreso 100 volte nell'atto di commettere un'azione spregevole o stolta per la sola ragione che sapeva di non doverla commettere? Non abbiamo forse, a dispetto del nostro miglior consiglio, una perpetua inclinazione a violare ciò che è legge, solo perché la riconosciamo come tale? A mia definitiva rovina, ripeto, sopraggiunse questo spirito di perversità. Fu questa violenza, questa insondabile brama dell'anima di tormentare se stessa, di far violenza appunto alla propria natura, di fare il male per puro amore del male, che mi spinse ancora di più ad infine consumare l'offesa che avevo inflitto alla povera bestiola. Una mattina, a sangue freddo, le infilai un cappio al collo e la appesi al ramo d'un albero. L'impiccai con gli occhi colmi di lacrime e col più amaro rimorso nel cuore. L'impiccai perché sapevo che mi aveva amato e perché sentivo che non mi aveva dato ragione alcuna per farle del male. L'impiccai perché sapevo che così facendo commettevo un peccato mortale, che avrebbe compromesso la mia anima immortale al punto da portarla al di là della misericordia senza fine di un Dio infinitamente pietoso e terribile. La notte che seguì mi svegliò dal sonno il grido «Al fuoco! Al fuoco! Al fuoco!» Le coperte del mio letto erano in fiamme, tutta la casa bruciava. Mia moglie, un domestico ed io riuscimmo a salvarci, ma distruzione fu completa. Il fuoco ridusse in cenere tutte le mie ricchezze e da allora mi abbandonai alla disperazione. Non amo indagare su un probabile raffronto tra causa ed effetto. Voglio dire, tra l'incendio e quel che feci al povero gatto Pluto. No, sono superiore a queste debolezze. All'indomani dell'incendio ispezionai le rovine. I muri erano crollati, ad eccezione di uno. Era un muro divisorio, non molto spesso, che stava nel mezzo della casa e contro il quale prima poggiava la testata del mio letto. Qui l'intonaco aveva resistito. Al fuoco, sì. Intorno a questo muro si era raccolta un po' di gente e molti sembravano esaminare una parte con particolare attenzione. Mi avvicinai e vidi come fosse scolpita a basso rilievo sulla superficie bianca, la figura di un gatto, enorme. Intorno al collo dell'animale c'era una corda. In principio, il mio stupore fu enorme e il mio terrore pure, ma poi mi soccorse la riflessione. Il gatto, ricordavo, era stato impiccato in un giardino adiacente alla casa. All'allarme dell'incendio, il giardino era stato subito invaso dalla folla e qualcuno doveva aver staccato l'animale dall'albero per gettarlo in camera mia attraverso la finestra. Ciò probabilmente allo scopo di svegliarmi, ovviamente. Il crollo degli altri muri aveva compresso la vittima della mia crudeltà dentro l'intonaco fresco, poi la calce e l'azione delle fiamme e dell'ammoniaca della carogna avevano creato l'immagine così come ora la vedevo. Sebbene tranquillizzassi la mia ragione e la mia coscienza, non riuscii ad evitare un'impressione profonda sulla mia fantasia. Per mesi e mesi non potei liberarmi dal fantasma del gatto. Giunsi a rimpiangere la perdita dell'animale e a guardarmi intorno nelle miserabili bettole che frequentavo in cerca di un altro gatto da tenere al posto dell'altro. Una notte, mentre stavo seduto, semistordito in un covo peggio che infame, una bettola putrida insomma, la mia attenzione fu improvvisamente attratta da qualcosa di nero che stava in cima a una delle gigantesche botti di gin o rum che fosse, che arredavano la bettola. Da qualche minuto fissavo il coperchio della botte e quel che mi sorprese fu di non aver notato prima quel che vi stava sopra. Mi avvicinai e lo sfiorai con la mano. Era un gatto nero. Un bel gatto, grosso, grosso quasi come Pluto, e a lui somigliantissimo, tranne per un particolare. Su tutto il corpo Pluto non aveva un solo pelo bianco. Questo gatto, invece, aveva una larga e indefinita chiazza bianca che gli copriva il petto. Non appena lo toccai, si alzò, prese a farmi le fusa, mi si strofinò contro la mano e parve tutto contento della mia attenzione. Subito proposi al padrone del locale di acquistarlo, ma costui disse che non era suo, non ne sapeva nulla, non l'aveva mai visto prima di allora. Continuavo ad accarezzarlo e quando mi accinsi a rincasare, l'animale si mostrò desideroso di accompagnarmi. Acconsentì e per la strada di tanto in tanto mi chinavo a fargli una carezza. Una volta a casa si ambientò immediatamente e subito divenne il beniamino di mia moglie. Per parte mia, ben presto, sentii nascere dentro di me una viva antipatia nei suoi confronti. Non so come né perché, ma il suo affetto per me non faceva che disturbarmi e irritarmi. A poco provai disgusto e fastidio fino a mutarsi nella sprezza e nell'odio. Evitavo quell'animale perché un certo senso di vergogna e il ricordo di quanto avessi fatto a Pluto mi impedivano di fargli del male. Per qualche settimana non lo colpii, né gli arrecai in altro modo violenza, ma gradualmente, insensibilmente, presi a guardarlo con inesprimibile ribrezzo e a fuggirlo come un fiato di peste. Ciò che senza dubbio contribuì ad accrescere la mia avversione per l'animale fu la scoperta, la mattina dopo che l'ebbi portato a casa, che, come a Pluto, anche a lui era stato cavato un occhio. Proprio. Tale circostanza, tuttavia, non fece che renderlo più caro a mia moglie. Ma, come cresceva la mia avversione per questo gatto, sembrava aumentare la sua predilezione per me. Seguiva i miei passi con un'insistenza che mi sarebbe difficile far comprendere al lettore. Ogni qualvolta mi sedevo, si accoccolava sotto alla mia seggiola e mi salutava proprio o mi saltava sulle ginocchia, coprendomi delle sue repulsive carezze. Se mi alzavo per camminare, mi si metteva tra i piedi e quasi mi faceva cadere, oppure afferrandosi ai miei vestiti con le unghie lunghe e aguzze mi si arrampicava in questo modo fino al petto. In questi momenti, sebbene avessi voglia di finirlo con un solo colpo, mi trattenevo dal farlo, in parte per il ricordo di quel mio primo delitto, ma soprattutto, voglio confessarlo subito, per il mio assoluto terrore della bestia. Non era proprio terrore di un male fisico. Quasi mi vergogno di ammettere, sì, anche in questa cella di criminale, che il terrore e l'orrore suscitati in me dall'animale erano stati esasperati da una delle più assurde fantasie che sia dato immaginare. Più di una volta mia moglie aveva richiamato la mia attenzione sull'aspetto della chiazza di peli bianchi che il gatto portava sul petto, ma lentamente quella chiazza aveva finito per assumere una forma nitida. Era l'immagine di una cosa orrida, di una cosa sinistra. La forca. Sì, era l'immagine di una forca. E adesso ero davvero disperato che un animale, un bruto, infliggesse a me, un uomo fatto a immagine di Dio, così grande miseria, ahimè! Né di giorno né di notte conobbi più il riposo. Durante il giorno l'animale non mi lasciava solo un istante, durante la notte mi destavo di soprassalto, ogni ora, da sogni di paura, paura, terrore, per trovare sulla mia faccia il fiato caldo della cosa e il suo peso immane. Sotto l'oppressione continua di tormenti come questi, l'esiguo residuo di bene che era in me finì col soccombere. Pensieri malvagi e tenebrosi divennero i miei soli compagni. Ogni mio sentimento si mutò in odio di tutta l'umanità e di questi frequenti e incontrollabili accessi mia moglie, che mai si lamentava, era, ahimè, la vittima più consueta e paziente. Un giorno mi accompagnò per qualche faccenda domestica nella cantina del vecchio edificio che la povertà ci costringeva ad abitare. Il gatto mi seguì per i ripidi gradini e, avendomi quasi fatto cadere a testa in giù, mi esasperò alla follia. Brandendo un'ascia e dimenticando nella mia furia il puerile timore che fino a quel momento aveva frenato la mia mano, vibrai all'animale un colpo che, se fosse calato come volevo, gli sarebbe certo riuscito fatale. Ma il colpo fu arrestato dalla mano di mia moglie. Questo suo intervento scatenò in me una rabbia più che demoniaca. Liberai il braccio dalla sua presa e le affondai l'ascia nel cervello. Cadde, morta, all'istante, senza un gemito. Compiuto questo orrendo assassinio, subito e in piena lucidità mi affrettai a nascondere il cadavere. Sapevo di non poterlo trasportare fuori dalla casa, né di giorno né di notte, senza correre il rischio di essere scoperto dai vicini. Presi in considerazione molti piani, a un certo punto pensai di tagliare il cadavere in minuti frammenti e di distruggerli col fuoco. Poi decisi di scavargli una fossa nel pavimento della cantina. Poi, ancora, esaminai la possibilità di imballarlo in una cassa come fosse una merce qualsiasi, con le solite formalità, e di farlo portar via da un facchino. Infine trovai un espediente che mi parve migliore di questi. Decisi di murarlo nella cantina, come si tramanda che nel Medioevo i monaci murassero le loro vittime. La cantina pareva proprio adatta a quello scopo. I muri erano poco compatti e di recente erano stati ricoperti per intero di un ruvido intonaco che, a causa dell'umidità dell'atmosfera, non aveva potuto indurirsi. Inoltre, in uno dei muri c'era una sporgenza dovuta a un falso camino o focolare che era stata riempita così da non presentare differenze rispetto al resto della cantina. Non avevo dubbi di poter agevolmente rimuovere i mattoni in quel punto per poi introdurvi il cadavere di mia moglie e murare tutto come prima. E in questo mio calcolo non mi sbagliai. Con una grossa leva di ferro spostai i mattoni con tutta facilità e, collocando con cura il corpo contro la parete interna, lo puntellai in quella posizione. Poi, con poca fatica, rifeci il muro con i suoi mattoni e l'intonaco, così come era prima. Quando ebbi finito, constatai soddisfatto che tutto era a posto. Non v'era segno nel muro che esso fosse stato manomesso. Con la massima cura rimossi da terra i calcinacci. Mi guardai attorno, trionfante, e mi dissi: «Qui almeno non ho lavorato invano, e no?» Il passo successivo fu di cercare la bestia, che era stata la causa di tanta sciagura, e di metterla a morte, se mi fosse riuscito di trovarla allora. Ma l'animale, allarmato dalla violenza della mia collera, si guardava bene dal mostrarmisi. È impossibile descrivere o immaginare la profonda, beata sensazione di sollievo che l'assenza dell'immondo animale provocò in me. Non comparve durante la notte e così, per una notte, dormì in un sonno profondo, tranquillo, sì, seppure col peso dell'assassinio sull'anima. Passò il secondo giorno, il terzo, e ancora il mio carnefice non si vedeva. Di nuovo respirai, come un uomo libero. Il quarto giorno dopo l'assassinio si presentarono in casa mia alcuni agenti di polizia ed eseguirono un minuzioso esame della casa. Ma, sicuro com'ero, non ebbi alcun panico. Gli agenti mi ordinarono di accompagnarli nella perquisizione. Non trascurarono nessun angolo. Alla fine, per la terza o quarta volta, scesero in cantina. Non mi tremava un muscolo. Il cuore mi batteva calmo. Percorsi la cantina da un capo all'altro e camminai avanti e indietro con fare disinvolto e le braccia conserte. Quelli della polizia erano pienamente soddisfatti e si disponevano ad andarsene. L'esultanza del mio cuore era troppo forte perché potessi frenarla. Smaniavo dalla voglia di dire una parola, una sola, in segno di trionfo e rendere doppiamente certa la loro certezza della mia innocenza. «Signori», dissi alla fine, mentre il gruppo risaliva le scale, «sono lieto di aver placato i vostri sospetti. Auguro a tutti voi buona salute. Tra parentesi, signori miei, questa è una casa solida, ben costruita». E nella smania di parlare con disinvoltura, quasi non sapevo quel che mi usciva di bocca. Potrei anzi dire, signori, costruita in modo eccellente. Questi muri, ve ne andate, signori. Aspettate, questi muri sono solidamente fabbricati. E qui picchiai forte, con un bastone che tenevo in mano proprio su quella parte del muro dietro al quale stava il cadavere di mia moglie. Ma non appena l'eco dei miei colpi si smorzò, rispose una voce dall'interno del muro tomba, un lamento, dapprima soffocato e rotto come singhiozzo di bimbo, e che in breve aumentò sino a divenire un grido lungo, lunghissimo, altissimo, ininterrotto, assolutamente innaturale, disumano, un ululato, lamentoso, metà orrore e metà trionfo, come dall'inferno, dalle gole dei dannati e dei demoni. Mi sentii mancare. Barcollai verso il muro opposto. Per un istante gli uomini delle scale restarono immobili, attoniti, atterriti. Un istante dopo, una dozzina di solide braccia lavoravano al muro. Cadde di schianto. Il cadavere, già putrefatto in gran parte e imbrattato di grumi di sangue, apparve ritto in piedi agli occhi degli spettatori sulla sua testa, la bocca rossa spalancata e l'unico occhio di fiamma, stava appollaiata la bestia orrenda. Il gatto, quel mostro che avevo murato dentro il muro tomba, ora mi stava consegnando al boia.